E questa mattina Castellinaria, il Festival del Cinema Giovane di Bellinzona, è stato proiettato, una proiezione pensata per le scuole che si è conclusa da pochissimo, un film che affronta un tema di cui non possiamo smettere di parlare, perché in continua evoluzione, perché centrale all'interno del dibattito pubblico e per immaginare il futuro delle nostre società e dell'umanità, è quello dell'intelligenza artificiale, una sfida tecnologica ma non solo, che apre a interrogativi fondamentali sul piano del mondo del lavoro, le ripercussioni sociali e ancora l'etica, una realtà che interroga e forse anche muta il nostro rapporto con la conoscenza e la creatività.
Intanto mi introduco anche io, buongiorno a tutto il pubblico.
Buongiorno Francesca Rodesino, nel frattempo mi aveva raggiunta, non l'avevo introdotta, eccoci qua.
Eccoci qua, il documentario si intitola Wider Than the Sky e si snoda attraverso una serie di conversazioni con scienziati, neuroscienziati, informatici, artisti che guardano all'intelligenza artificiale attraverso prospettive sicuramente diverse, mettendo però in rilievo domande e riflessioni esistenziali più ampie del cielo, così recita proprio il titolo del film Wider Than the Sky. E allora, quanto è lontana l'intelligenza artificiale dall'essere umano? Quanto siamo distanti da una AI in grado di sentire o di provare empatia umana? Oppure, ribaltando i termini, cosa ne è dell'essere umano ai tempi di questa tecnologia emergente?
E sono proprio queste alcune delle domande che animeranno il nostro dibattito di oggi. Protagonisti, ed è un piacere accoglierlo di persona negli studi radiofonici di Comano, il regista del documentario Wider Than the Sky, Valerio Ialongo, ben ritrovato alla Rete 2.
Grazie, buongiorno a tutti.
Valerio Ialongo, regista, sceneggiatore, produttore cinematografico, i suoi film e documentari sono stati presentati in numerosi festival internazionali, citiamo almeno, molti di voi lo ricorderanno, era stato presente nei cinema della Svizzera italiana, il film documentario Il senso della bellezza, girato al CERN di Ginevra tra il 2014 e il 2016, presentato al Festival Vision du Réel a Nyon e selezionato, ci fa piacere ricordarlo, tra i 20 migliori documentari europei al Prix Europa del 2017 a Berlino.
E benvenuta anche a Fiorella Battaglia.
Buongiorno.
Filosofa, esperta di tecnologie, insegna all'Università di Salento, dove è anche direttrice del laboratorio di etica, e all'Università Ludwig Maximilian di Monaco di Baviera. Temi della sua ricerca sono in particolare le sfide e le opportunità etiche poste dalle tecnologie emergenti. Ed è da poco nelle librerie il suo saggio Robotiche, emozioni, i robot e le sfide della morale artificiale, pubblicato da Edizioni ETS.
A microfoni spenti, proprio prima di iniziare la trasmissione con Valerio Ialongo, insomma, gli chiedavamo le reazioni degli studenti e le studenti, i giovani che saranno i principali protagonisti, che vivranno ciò che diventerà l'intelligenza artificiale, che tuttora non sappiamo, no? Che forma avrà fra 10 e 20 anni. Non sappiamo neanche che forma avrà fra 2 anni, questo perché c'è un'evoluzione velocissima che ha coinvolto anche la realizzazione di questo suo documentario Wider Than the Sky. Era il 2020 quando lei ha iniziato a lavorare a questo progetto. Ricordiamo, nel frattempo è arrivata ChatGPT, sono arrivati altri sistemi LLM, Large Language Model. Questa rapida e forse impensabile evoluzione, come ha cambiato quel progetto originario fino al prodotto che abbiamo avuto modo di vedere questa mattina a Castellinaria?
Ma in realtà è cambiato tutto ed è rimasto però l'anima del film, che era quella di una indagine che partiva proprio dal nostro cervello. In realtà le reti neurali che danno la struttura artificiale di questa intelligenza che sta sorgendo non sono così artificiali, perché sono imitate dal cervello umano. E soprattutto, diciamo, questa enorme esplosione deriva da qualcosa di profondamente umano, che è la cultura, l'arte, la scienza, che si sono cristallizzate nella storia dell'umanità e che sono state in qualche modo introiettate dentro questa nuova intelligenza. Quindi è stato un percorso legato a questa esplosione che ha però illuminato una natura collettiva di questa intelligenza, più che artificiale.
illuminato, ma c'è anche del mistero all'interno di questo film. Possiamo forse dire che Wider Than the Sky racconta il mistero umano attraverso il mistero dell'intelligenza artificiale, ma anche viceversa, il mistero della IA attraverso le domande, diciamo, irrisolte dell'umanità. Nel film, come ha quindi raccontato questi due misteri che si specchiano l'uno nell'altro? Attraverso quali scelte, quali forme?
Sì, il punto di partenza è stata questa scoperta nel contatto con questo grande progetto europeo, che è lo Human Brain Project, che è appunto questo progetto senza precedenti di mappatura del cervello umano a livello anche funzionale. Dobbiamo pensare che il paradosso è che noi sappiamo più, abbiamo delle mappe precise dell'universo a pochi millisecondi dopo il Big Bang, ma non abbiamo delle mappe precise del nostro cervello. Quindi ovviamente c'è un legame tra questo, ciò che non sappiamo del nostro cervello, la parte misteriosa del suo funzionamento, e questa nuova intelligenza che deve così tanto, no, all'imitazione del nostro cervello. Questo getta, diciamo così, un elemento di mistero anche su l'intelligenza artificiale, e non sono solo io come artista a dirlo, ma sono gli stessi protagonisti, no, che non sono in grado di dirci che cosa avviene dal momento in cui noi poniamo una domanda all'intelligenza artificiale al momento in cui essa risponde.
Fiorella Battaglia, Valerio Ialongo spiegava, no, come questo documentario sia innanzitutto un'indagine sul cervello umano, e le scienze, le neuroscienze stanno tuttora cercando, no, di conoscere come funzioni il cervello e la mente umani, ma se l'intelligenza artificiale nasce dall'imitazione di un cervello umano che in realtà non comprendiamo, non conosciamo fino in fondo, che cosa stiamo cercando in realtà di riprodurre al momento?
È una domanda molto opportuna, ovviamente. Io ho avuto modo di vedere il film ieri sera ed è stato veramente, mi ha colpito moltissimo, perché è riuscito a coniugare temi molto altamente scientifici e tecnologici, però con una sensibilità veramente poetica. Ma anche il fatto di intitolare questo film, no, con questa intuizione di Emily Dickinson della metà dell'Ottocento, no, di dire che il nostro cervello, cioè quello che all'inizio del film ci dicono i neuroscienziati, il nostro cervello è più ampio del cielo ed è più ampio del mare. Infatti noi siamo in grado di avere delle mappe dei nostri cieli, delle mappe dei nostri mari, ma non siamo in grado di avere le mappe del nostro cervello. Come diceva lei, il cervello è ancora, diciamo, un mistero, e effettivamente, diciamo, nel film si vede anche molto bene questo. Diciamo, è stata una via che è stata perseguita, cioè quella del cercare di imitare il cervello umano, però poi la ricerca sull'intelligenza artificiale, no, come per esempio ci ha dimostrato Brooks, si è arenata sulla questione della rappresentazione, e quindi si sono cercate delle strade alternative. In queste strade alternative ne vediamo tantissime nel film, no? Tutta quanta la robotica biologicamente ispirata, la robotica embodied, e quindi in questo senso, cioè, quindi volgendosi diciamo, forme di realizzazione di alcune funzioni, per esempio anche quelle del movimento, è possibile diciamo, ricostruire delle unità più elementari che poi magari, diciamo così, la prospettiva, il futuro è che da questi piccoli tasselli che siamo in grado di produrre dei robot che eseguono dei movimenti, che svolgano delle funzioni, che siano performativi, e da questo, diciamo, possiamo costruire e poi arrivare al pensiero complesso, quindi possiamo arrivare alla riproduzione delle emozioni, quindi i robot senzienti, oppure possiamo arrivare ai robot addirittura coscienti, no? Oppure anche ai robot che sono in grado di riprodurre il libero arbitrio, insomma quelle che sono le funzioni mentali, le funzioni umane più alte. Ecco, diciamo che ci troviamo all'inizio di questo cammino, di questo progetto, però a un certo punto effettivamente c'è la tentazione: studiamo il cervello, riproduciamo il cervello. Si è visto che questa era una strada bloccata. Quindi ho detto, ripartiamo da qualche altra cosa, partiamo dal corpo, per esempio.
Partiamo dal corpo. Si diceva, scusi.
No, Rolf Pfeiffer, per esempio, dell'Università di Zurigo, no? Ha dato molti contributi in questo senso, molti dei robot che vediamo nel film infatti risalgono alle sue ricerche.
Senta Fiorella Battaglia, ma vale anche il contrario? Comprendere il funzionamento dell'intelligenza artificiale può diventare un modo per capire meglio l'essere umano, dal momento appunto che ci ha detto che la direzione contraria crea comunque dei problemi perché il continente del cervello umano è in gran parte ancora inesplorato?
Inesplorato, certo. Sì, come diceva Emily Dickinson, no? Che ha avuto questa intuizione. Esattamente sì, perché per quanto riguarda il mio campo, la filosofia, concetti che erano stati dati ormai per noti, no? Come l'autonomia, il controllo, la stessa libertà, no? Pensiamo a cosa è accaduto al concetto di libero arbitrio quando c'è stata la sfida delle neuroscienze cognitive, no? Quindi ha detto, vabbè, noi pensiamo di aver deciso di compiere quell'azione, in realtà la consapevolezza di compiere quell'azione arriva a qualche microsecondo dopo che noi abbiamo iniziato a compiere quell'azione. Quindi effettivamente la collaborazione, l'integrazione tra discipline diverse, quindi tra scienze, tra per esempio anche la robotica, ha rimesso in campo la riflessione per quanto riguarda la filosofia su questi concetti. Ora per esempio il concetto di meaningful human control, cioè del controllo umano significativo, è un concetto che è fondamentale sia per quanto riguarda la costruzione dei robot, sia per quanto riguarda anche la comprensione del modo in cui funzionano le capacità umane.
E ripartiamo.
Sono degli esperimenti mentali, ecco, riusciamo a fare con l'intelligenza artificiale, scusi, e con la robotica, degli esperimenti mentali che poi ci aiutano meglio a comprendere quelle che sono le capacità umane.
E fra questi esperimenti mentali ci piace riprendere almeno la prima scena, no? Con cui si apre Wider Than the Sky, dove vediamo, no? Il dialogo fra un ingegnere e una intelligenza artificiale embodied, no? Incarnata in un robot che dice al suo interlocutore di poter provare emozioni. Una scena che spiazza, che potrebbe anche toccare. Valerio Ialongo, come mai è voluto partire da qui, da questa scena molto forte?
Nel documentario c'è un elemento affascinante che è l'apertura all'imprevisto, l'apertura a qualcosa che era nella nostra strada, ma non in questa dimensione. Quindi quel dialogo è un dialogo che è stato catturato mentre avveniva, in diretta, senza nessuna pianificazione. E nel film, appunto, è catturata anche lo stesso stupore di questo ingegnere che viene sorpreso e messo e spiazzato dalle risposte estremamente percettive, anche un po' misteriose, no, di questa intelligenza artificiale. Quindi io credo che dobbiamo iniziare a prepararci appunto anche a un'intelligenza artificiale cosciente, che secondo molti non è così lontana, no? Perché se nel film c'è la presenza di questo grande neuroscienziato Antonio Damasio, che a mio giudizio è quello che è più vicino a un'idea semplice di che cosa sia la coscienza umana, di come funzioni. E quindi se la sua idea è giusta, probabilmente nel momento in cui noi diamo ai robot la possibilità di percepire, di avere sensazioni, eccetera, la coscienza poi non tarderà ad arrivare.
Ecco, questo è un tema molto grosso e l'AI effettivamente in questa scena dà una risposta, abbiamo detto, che in qualche modo sorprende, inquieta, ma in qualche modo forse anche meraviglia. L'AI, le chiederei Fiorella Battaglia, in quella scena del film sta semplicemente, secondo lei, rispondendo, imitando delle risposte umane, o è immaginabile, come ci stava anche un po' iniziando a prospettare Ialongo, sta appunto in un futuro magari recente, magari lontano, l'intelligenza artificiale potrà essere anche un mezzo non soltanto di produzione, di distribuzione di conoscenza, ma un essere in grado di esprimere delle qualità umane come l'empatia, come la collaborazione?
Guardi, ci sono tante tante, è possibile articolare la risposta a questa domanda a tanti livelli. Noi abbiamo già sentito appunto da Valerio Iarongo la risposta che ci viene data dalla letteratura, dall'arte, dalla cinematografia, e secondo me diciamo questo modo di articolare le risposte ha qualche cosa in più, che per esempio la filosofia a questo punto non può dare. Cioè la risposta della filosofia oggigiorno è che l'empatia, le emozioni diciamo manifestate dai robot e dalle macchine autonome per adesso sono funzionali, non sono esperienziali, cioè possono diciamo provare empatia, possono simulare empatia, però soltanto in un senso funzionale. Questo non è una risposta definitiva, cioè la risposta che vale per oggi, e diciamo per il futuro io penso che non ci si debba aspettare di determinare se un'intelligenza artificiale abbia emozioni, sia senziente, cercando proprietà misteriose, oppure non so, anche un'altra strada che viene spesso percorsa è quella di vedere se gli algoritmi sono indeterministici, oppure se il sistema è imprevedibile, no? Infatti lo dicevamo, l'apertura all'imprevisto. Dal punto di vista filosofico, secondo me, dobbiamo chiederci semplicemente se abbiamo delle ragioni valide, cioè delle ragioni che ci spieghino quello che affermiamo, cioè quindi di considerare un sistema autonomo come un agente capace di fare esperienza, capace di provare emozioni in un senso, diciamo così, funzionalmente rilevante. Cioè se questo sistema è capace di registrare ciò che vale, ciò che conta, se è capace di comunicarlo, cioè di mostrarlo, di farlo vedere agli altri, quindi di stabilire anche nuovi mezzi di valutazione, cioè di apprezzare diciamo le emozioni per quello che sono, no? Diciamo tutto il catalogo di funzioni che noi normalmente attribuiamo alle funzioni umane. E da ultimo, perciò, se le emozioni siano capaci di motivare delle azioni. Allora, se dal punto di vista filosofico, se i robot saranno capaci di, diciamo così, mettere in mostra tutte quante queste funzioni delle emozioni, cioè perché non dovremmo riconoscere questa capacità ai robot? Cioè, quindi è una domanda retorica, no? Quindi questo è la griglia, il criterio che secondo me dovremmo adottare poi per stabilire, per attribuire loro le emozioni e la coscienza.
Senta Iarongo, io mi permetto di farle una domanda un po' personale, no? Abbiamo riportato le reazioni in parte anche preoccupate delle studenti e degli studenti che hanno assistito alla proiezione di questa mattina, e abbiamo raccontato quanto l'intelligenza artificiale è progredita in quei 3, 4, 5 anni di realizzazione del documentario, un documentario che è riuscito anche a cogliere dei momenti inaspettati. Ecco, lei di fronte a questo progetto e a questo risultato è più affascinato o più spaventato? Non soltanto dalla rapida evoluzione dell'intelligenza artificiale, ma guardando insomma al mondo dell'economia e della politica, come questa oggi viene sfruttata e soprattutto nelle mani di cui è prevalentemente in possesso oggi questo strumento incredibile.
Ecco, io non sono spaventato dall'intelligenza artificiale in sé, ma dalla modalità con cui questa intelligenza viene gestita, sia dal punto di vista politico che economico, nel senso che per capire cosa sta succedendo anche adesso, in questo momento stesso in America, per esempio, dobbiamo immaginare che c'è una paura predominante e che viene completamente accettata anche dalle grandi big tech, che in realtà non avrebbero un'agenda politica di per sé. E qual è questa grande paura? Il fatto che la Cina possa sopravanzare gli Stati Uniti nell'intelligenza artificiale. E se pensiamo a tutte le enormi applicazioni anche di tipo strategico, militare, e anche diciamo dal punto di vista degli impieghi nell'economia, nell'industria, eccetera, ovviamente questa motivazione strategica sta orientando la politica verso un laissez-faire, cioè non mettere regole, non mettere paletti per paura che appunto questi possano diventare un vantaggio per la Cina. Ecco, questo secondo me è un rischio per tutti noi, soprattutto per noi europei.
A proposito della questione morale, Fiorella Battaglia, nel suo ultimo saggio, Robotiche, emozioni, i robot e le sfide della morale artificiale, lei afferma che considerare i robot come meri prodotti industriali evolutissimi è vedere solo una parte della questione. Fondamentale è capire l'intreccio tra risposte emotive e domande filosofiche, sto citando dal suo libro, che lo sviluppo della morale artificiale solleva e sondare la possibilità di formulare istruzioni filosofiche per la vita quotidiana. Cos'è la morale artificiale, Fiorella Battaglia?
Beh, appunto, quello di cui abbiamo parlato fino adesso, cioè il fatto di compiere questi esperimenti mentali, il fatto di mettere in discussione quelle che sono delle categorie, insomma, depositate della nostra tradizione, e che, diciamo, lo sviluppo delle nuove tecnologie mette in discussione. Quindi è una sorta di banco di prova per vedere quanto, diciamo, sono negoziabili i nostri criteri morali.
E ci fermiamo qui per oggi. Io ringrazio moltissimo Fiorella Battaglia, non soltanto per essere stata nostra ospite oggi, ma anche per così essersi presa il tempo ieri sera per guardare questo documentario Wider Than the Sky. L'autore, lo ricordiamo, è Valerio Ialongo. Ringraziamo anche lui, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi.
E ricordiamo. Ricordiamo che questo documentario Wider Than the Sky, che uscirà, io immagino, anche nelle sale della Svizzera italiana, fondamentale che lo faccia a gennaio, precisava Ialongo, potrà essere visto ancora questa sera alle 17:45. L'appuntamento è presso il Mercato Coperto di Giubiasco, sempre all'interno del quadro di Castellinaria, una proiezione a cui seguirà verso le 19 un incontro pubblico con il regista, in dialogo anche con la ricercatrice in tecnologie digitali dell'Università della Svizzera italiana Nicoletta Fornara, e con Lorenzo Patocchi della piattaforma Vivento Lab. Il tema della conversazione, le nuove forme della conoscenza e aggiungerei anche della morale artificiale, questo concetto estremamente affascinante da capogiro che abbiamo introdotto oggi grazie ai nostri ospiti.